al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile. Si è appena conclusa, è appena terminata proprio in Sala Marconi presso la nostra emittente la presentazione in conferenza stampa del comunicato finale dei lavori, sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Presente Sua Eminenza Monsignor Giuseppe Bettori, segretario generale uscente della CEI, in quanto nominato dal Santo Padre Arcivescovo Metropolita di Firenze. Tra i temi affrontati ed elaborati dai vescovi durante i lavori di questa sessione autunnale, la Chiesa come comunione al di là di contrapposizioni e riduzioni, e poi ancora l'educazione liturgica della comunità e la formazione dei futuri presbiteri. Altro punto, lo scenario sociale e politico, superare il catastrofismo. C'è stato anche ovviamente un riferimento alla drammatica vicenda di Eluana Englaro. E poi, quarto punto, lettera all'Azione Cattolica Italiana con documenti e adempimenti statuari. E poi, alla fine, al termine dei lavori, il Cardinale Presidente ha annunciato che il Santo Padre, appunto su proposta della Presidenza, ha sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ha nominato segretario generale della CEI per il prossimo quinquennio Sua Eminenza Monsignor Mariano Crociata, Vescovo di Noto. E questi assumerà l'incarico il 20 ottobre prossimo. I temi che vi ho appena citati sono stati poi oggetto di confronto tra Sua Eminenza Monsignor Bettori e i giornalisti presenti. Allora ascoltiamo che cosa è successo.
Buongiorno Valli, TG1. Due cose sintetiche. La prima, testamento biologico. Il vostro è un sì, un no, un sì a condizioni, se possibile una risposta in termini molto semplici, comprensibili a tutti, termini divulgativi. E la seconda, i suoi personali sentimenti con i quali si accinge a entrare a Firenze, sentimenti ed eventuali preoccupazioni. Grazie.
Sul testamento biologico lei dice, io preferisco non parlare di testamento biologico ma di legislazione sul fine vita, in quanto la parola testamento biologico sta all'interno di quella comprensione che ritiene l'autodeterminazione in ordine alla propria fine, alla propria morte, a disposizione della persona umana. Noi riteniamo invece che la vita non è a disposizione di nessuno, neanche di me stesso, non mi è lecito il suicidio e quindi non posso io determinare la mia fine. Preferisco dire quindi legiferiamo sì, ma sul fine vita, per proteggere la vita e rendere degno il momento della fine della propria esistenza. Quindi proteggere la vita e rendere degno il momento della fine della propria esistenza. Questo è il senso della nostra, del nostro accedere all'idea di legiferare in termini di fine vita, non di testamento biologico. Per quanto riguarda Firenze, direi innanzitutto sono grato al Santo Padre perché ovviamente mi dà un grande dono. Finora ho esercitato un compito di aiuto ai vescovi nell'esercizio del loro ministero, ora incomincio, se vogliamo, a fare il vescovo davvero e questa è una grande sfida per me, anche perché vado in una diocesi che ha una grande storia, storia antica ma anche storia recente, piena di grandissime figure, a cominciare da figure di vescovi che hanno illuminato questa diocesi nel passato e nella storia più recente. Ho un'eredità feconda che mi viene lasciata dal mio successore, non mancano come in ogni diocesi problemi, ma il Signore mi dà questo compito, non lo cerco io, me lo dà Lui attraverso le parole del Santo Padre e il Signore mi darà la forza per affrontare anche i problemi che non mancheranno. Grazie.
Sì, Una alla volta arriveremo in fondo.
Eccellenza, in grado di panorama, due domande: testamento biologico e prostituzione. Testamento biologico, il cambiamento di rotta, diciamo, dell'episcopato italiano rispetto ad una legge sul fine vita ha spaccato l'associazione Scienza e Vita, forse il vertice, forse in maniera non recuperabile, ha fatto perdere alla Conferenza Episcopale Italiana l'appoggio di alcuni atei clericali. Volevo capire se sulle conseguenze di questo cambiamento di rotta, diciamo, avete discusso, vi siete confrontati. Sulla prostituzione invece, quando parlate di attenzione ai problemi della sicurezza mediante il superamento della marginalità e salvaguardia della legalità, i provvedimenti voluti dal governo, dal ministro delle pari opportunità sulla prostituzione, le ordinanze del sindaco di Roma vanno in questa direzione a vostro avviso?
Allora, per quanto riguarda il nostro cambiamento di rotta, torno a dire, preferisco non parlare di testamento biologico ma di legislazione sul fine vita. Purtroppo in questo caso le parole hanno un peso, per cui mi rimetto a questa. È un cambiamento che non è stato voluto da noi, ma è stato voluto da chi ha creato una situazione dal punto di vista legislativo insicura per la fine vita delle persone, la mia e la sua per primi. In questo momento, con questo uso della legge che viene fatto dai pronunciamenti giurisprudenziali, non c'è più sicurezza per la vita, per la fine vita di ciascuno di noi. Ed ecco, allora c'è bisogno di salvaguardarlo. È chiaro che un cambiamento di questo genere provochi dibattito, non rotture, dibattito. Le recenti rientro di dimissioni che si erano create anche all'interno dell'associazione Scienza e Vita dimostrano che si trattano appunto non di rotture ma di dibattito. Peraltro voi stessi rimproverate una certa uniformità nel mondo cattolico. Quando si alza invece un dialogo nel mondo cattolico, dite che ci sono rotture. Bisogna che voi scegliate che cosa è meglio. Se volete un dibattito nel mondo cattolico con voci che si confrontano, che poi però alla fine arrivano anche ad una concordanza, perché il comunicato finale di Scienza e Vita indica una concordanza di Scienza e Vita con queste ipotesi che sono state avanzate, anzi con maggiori specificazioni, come è logico per un'associazione come Scienza e Vita rispetto a pronunciamenti dei vescovi che rimangono più a livello di principi, indica che il dibattito è fruttuoso perché aiuta anche a mettere a fuoco certe problematiche che all'inizio potrebbero essere non state percepite immediatamente. Quindi direi nessun dramma. Il dibattito nella Chiesa c'è stato sempre, anche quando siamo stati, come dire, accusati di una certa soffocamento del dibattito nella Chiesa. Non sempre emergeva con la acutezza che è emersa in questo caso sui media, ma a noi ci interessa che nella Chiesa ci sia gente pensante, e la gente che pensa si confronta anche. Questo è accaduto, ma non mi sembra che ci siano spaccature di rilievo nella compagine ecclesiale anche su questo tema. Per quanto riguarda invece i problemi della provvedimenti circa la prostituzione, avremmo preferito che non ci fosse stata la penalizzazione delle donne vittime di questa situazione. Per il resto ci sembra che i provvedimenti presi vadano nella linea di una rottura nei confronti di questa pratica che è ignominiosa nei confronti della dignità della persona e che va combattuta in ogni caso. Questo ci sembra un buon modo di combatterla, con la precisazione che ho fatto prima.
Schegge, poi Galeazzi Magister e poi seguiamo gli altri.
Cambio argomenti, Lorenzo Schegge, La 7. Avete parlato di liturgia. Il Papa in Francia ha messo l'accento sulla difficoltà degli episcopati in alcuni posti nel celebrare la messa in latino. Com'è la situazione in Italia? Ne avete parlato? È stato recepito? Non è stato recepito? Com'è un po'? Secondo argomento, soldi. Avete parlato dello stipendio, che è una divisione. Io volevo fare la domanda sulla moltiplicazione invece, cioè sembra di capire che ci sono delle difficoltà nell'8 per mille. Ecco, quindi diventa più piccolo il mucchio da dividere, quindi vedo stipendi ancora più precari per i preti in futuro, ci sembra di capire, la modernità colpisce tutti. Com'è la situazione? Grazie.
Allora, per quanto riguarda il motu proprio che permette la celebrazione secondo il rito di Pio V, meglio il rito Giovanni XXIII, la posizione della Conferenza Episcopale Italiana è stata presa nella Consiglio permanente immediatamente successivo alla emanazione del motu proprio stesso, ed è di totale adesione alle volontà del Santo Padre e anche apprezzamento per questo gesto, che può essere un momento di crescita nella comunione della Chiesa. Per quanto risulta a noi, non risultano problemi nell'applicazione del motu proprio nelle diocesi italiane, tolti sparuti davvero momenti di difficoltà in pochissime diocesi, a livello di Conferenza Episcopale Italiana non risulta un solo caso di lamentela da parte dei fedeli che dicono che nella propria diocesi il motu proprio non viene applicato in maniera adeguata. Mi sembra che al contrario, a cominciare dalla diocesi di Roma con la concessione della parrocchia ad personam, abbiamo soluzioni concrete, non astratte, con soluzioni concrete che hanno soddisfatto le popolazioni stesse. Io, per esempio, mi sono informato per quanto riguarda la mia futura diocesi, mi hanno detto che ci sono ben 3 luoghi in cui viene celebrata la messa secondo il rito antico, e non ci sono richieste ulteriori da parte di altre comunità, per cui non abbiamo percezione di problemi. Quindi mi sembra che l'accettazione del motu proprio e la sua applicazione avvenga in maniera molto serena all'interno del nostro paese. Per quanto riguarda i problemi dell'8 per mille, io sono dell'avviso nettamente opposto a quello suo. Le novità sull'8 per mille ci penalizzano un poco per quanto riguarda il monte delle risorse, ma rafforzano il sistema, che è quello che a noi interessa. In fondo c'è stata una grande campagna in questi anni per eliminare il sistema dell'8 per mille, giudicandolo uno strumento improprio. C'è stata davvero una campagna molto dura, ma questa campagna ha ottenuto l'effetto contrario, perché coloro che non si erano mai accostati all'8 per mille si sono accostati. Sono aumentate di oltre 800.000 le firme dell'8 per mille, quindi l'8 per mille si è rafforzato sensibilmente, perché 800.000 firmatari in più non è poco. Di questi 800.000, 35.000 sono stati a vantaggio della Chiesa Cattolica, quindi non sono diminuite le firme per la Chiesa Cattolica. Quindi non solo la campagna contro l'8 per mille ha fallito, nel senso di non ha abolito l'8 per mille, ma lo ha reso più radicato nella consapevolezza della gente, ma non è riuscita neanche a scalfire coloro che attribuivano fiducia all'interno dell'8 per mille verso la Chiesa Cattolica. Non ci ha tolto neanche una firma questa campagna, anzi ce ne ha aggiunte altre 35.000. Le altre, però, la maggioranza, sono andate a favore dello Stato. Il sistema è un sistema proporzionale, questo significa che noi prenderemo un po' di soldi in meno. Ma questo non ci preoccupa, perché quello che più ci importava era che la gente non avesse dubbi circa la bontà del fatto che attraverso lo Stato potesse essere loro concesso questo strumento di democrazia fiscale. Democrazia fiscale. L'8 per mille è uno strumento di democrazia fiscale, cioè uno strumento attraverso il quale la gente può dire a chi vuole dare una parte delle proprie delle risorse, delle proprie tasse, a chi vuole destinarle, o alle confessioni religiose o allo Stato stesso secondo determinate finalità. Questo sistema, che è un sistema di alta democrazia, non è stato messo in questione, anzi risulta rafforzato da questa situazione. Quindi noi al fondo siamo contenti di quello che sta succedendo.
Galea?
Giacomo Galeazzi, La Stampa. Eccellenza, in apertura del meeting di Rimini quest'anno il cardinale Bagnasco ha pur non precisando, no, in che maniera, ha aperto al federalismo, no? Ne ha dato una lettura in termini di opportunità e non di preoccupazione da parte della Chiesa italiana. Lei ritiene che possa essere in qualche potrebbe precisare in qualche maniera in quale maniera la riforma in senso federalista potrebbe in qualche maniera essere un'opportunità anche così per avvicinare, no? Per avvicinarsi alle comunità, visto che, come ha accennato il cardinale, già la Chiesa lo sperimenta questo avvicinamento alle comunità. Grazie.
Direi che, come dice lei, quella che è la struttura, l'articolazione della struttura sociale quanto più vicina alla gente fa parte del patrimonio, diciamo, tradizionale del movimento cattolico in Italia. Tutto l'impianto delle regioni e così via, voi sapete, sta dentro alla Costituzione in forza della radice dei costituzionalisti cattolici che l'hanno immesso là dentro contro una concezione statalista che era piuttosto vicina invece ad altre tradizioni politiche che si confrontavano all'interno della Costituente. Quindi dire autonomie locali, dire strutture di governo più vicine alla gente sta nel DNA dei cattolici italiani e quindi anche dei loro pastori. Questo per quanto riguarda le radici storiche. Per quanto riguarda il problema adesso concreto, noi siamo da una parte molto favorevoli al fatto che questo sistema possa aumentare la responsabilizzazione, perché noi sappiamo che uno Stato troppo statalista è uno Stato che allontana le decisioni dal controllo della gente e diventa in qualche modo una realtà impersonale. Avvicinare invece le responsabilità alle comunità, sia attraverso le comunità regionali ma poi anche quelle comunali, significa aumentare il rapporto tra cittadino e coloro che hanno responsabilità di guida della comunità civile stessa e quindi un controllo maggiore che non può che favorire appunto una più oculata gestione delle risorse nel nostro paese. Fatto salvo che questo non può incidere sulla unità del paese, guai se questo portasse ad una divaricazione delle zone del paese e a una messa in questione di quello che è l'identità dell'Italia, Non dobbiamo mai dimenticare che non è che la Chiesa ci è arrivata dopo degli altri a pensare l'Italia. L'Italia l'ha sempre pensata la Chiesa, prima ancora che i piemontesi la facessero. L'ha pensata proprio in un senso federalista, secondo la sana tradizione rosminiana di Gioberti e così via. In fondo arrivare ad una concezione più federalista dell'Italia non significa che ritornare alle radici del concetto d'Italia che avevano i cattolici prima del modo con cui invece i piemontesi l'hanno realizzata, direi invece in una concezione piuttosto statalista. Per far questo occorre però avere una compensazione di solidarietà che però, quanto mi risulta, tutte le forze politiche vogliono bilanciare proprio nel momento in cui fanno crescere la responsabilità delle amministrazioni regionali.
Magister, poi Politi, Bobbio, Monteforte, Fania.
Sandro Magister, L'Espresso. Allora, la legge che si auspica sul fine della vita è mirata contro quella che viene chiamata la cultura dell'autodeterminazione. Posto questo, io non capisco quello che il cardinale Bagnasco ha detto nella sua introduzione quando ha accennato a una legge che riconosca il valore legale a dichiarazioni inequivocabili rese in forma certa ed esplicita. Questa non è autodeterminazione.
Dare valore a queste dichiarazioni, purché siano certe ed esplicite, significa combattere la deriva che sta nei recenti pronunciamenti giurisprudenziali in cui persino lo stile di vita diventerebbe interpretabile, non si capisce poi a quale titolo e da chi, per formulare una volontà da parte del paziente, una volontà predeterminata. Quindi nessuna volontà può essere derivata dalle convinzioni o dallo stile di vita di una persona se non è stata esplicitamente e quindi anche legalmente messa per iscritto e in qualche modo convalidata dalla persona. Questo non significa però che tale volontà diventa una volontà decisionale in ordine al proprio fine vita, ma diventa quella volontà con cui si confronta il medico nel accertare qual è la migliore cura per la persona, senza eccedere né verso derive eutanasiche né verso però l'accanimento terapeutico. Quindi la decisione circa la cura della persona resta sempre in mano al medico, ma come anche adesso io con il mio medico parlo ed esprimo la mia convinzione in ordine a quella che è la mia situazione di malattia e quindi con lui posso confrontarmi in ordine a quelle che poi saranno le sue decisioni circa le cure che dovrò prendere io, perché non sono poi io che firmo quali sono le medicine che devo prendere o quelle che devo rifiutare. Così deve valere anche per il fine vita, quindi che siano inequivocabili e certe le volontà della persona, ma le volontà non sono volontà che decidono circa la propria vita, ma sono volontà di cui il medico deve tener conto nel prendere provvedimenti curativi nei confronti della persona stessa. Da queste volontà sono escluse poi quel che riguarda l'idratazione e l'alimentazione, in quanto queste non sono attività curative, ma sono semplicemente attività di sostegno vitale della persona stessa.
Puliti.
Ci sono due silenzi, non solo in questo consiglio, ma anche precedentemente, su due punti. Il primo è quello della legalità di fondo dello Stato italiano. Cioè, è stata varata una legge che permette al primo ministro e ad altre tre personalità di delinquere, lo sto dicendo tecnicamente, delinquere nell'arco di 4 anni senza controllo giudiziale, che non esiste in nessuno paese dell'Occidente liberal democratico. Come mai la CEI non sente il bisogno di confrontarsi con una questione del genere, con una svolta del genere, che tocca poi anche direttamente l'esercizio del potere? Seconda domanda. La questione dei musulmani e delle moschee. Si sta facendo strada l'idea che dei cittadini italiani di fede musulmana, non parlo di quelli stranieri, dei cittadini italiani, se vogliono una casa di preghiera, debbono sottostare, per esempio, ad un referendum che tocca un esercizio costituzionale, di un diritto costituzionale. Cioè, non esiste un referendum se stabilire o meno una chiesa, una sinagoga, un tempio buddista, eccetera. Qui stiamo toccando i fondamenti della Costituzione. Un gruppo di cittadini chiede di aprire una casa di preghiera. Ci possono essere delle condizioni urbanistiche, non dei referendum, e anche su questo in alcune diocesi ci sono dei vescovi, come per esempio a Padova, che comprendono benissimo queste esigenze, e ci sono altri vescovi, come per esempio a Bologna, altre diocesi, che hanno cavalcato la protesta. Desidero, l'ultima volta che ho fatto questa domanda mi si è detto stiamo studiando il problema, che mi pare strano dopo 5 anni che se ne parla. Volevo sapere a che punto stiamo, grazie.
Allora, per quanto riguarda questo problema, devo ripeterle, stiamo studiando il problema, perché il problema è emerso all'interno della conferenza episcopale, non dico all'interno del dibattito civile, che per noi è risolto nel senso della libertà religiosa, punto e basta, non possiamo prescindere da questo fondamento. Ho chiarito prima che noi consideriamo la libertà religiosa il fondamento di tutte le libertà civili, quindi puoi immaginare qual è la posizione di principio. Tra la posizione di principio e le scelte pratiche da fare, ovviamente occorre anche un'analisi delle problematiche che stiamo effettuando. Il Consiglio, l'Assemblea dei Vescovi lo ha posto all'ordine del giorno nel maggio scorso e quindi non siamo ancora in grado di dare una risposta a questa esigenza, che pur troverà, le ripeto, una risposta adeguata in un prossimo pronunciamento. Per quanto riguarda la prima domanda, ovviamente lei sa benissimo che il provvedimento a cui lei si riferisce ha due possibili letture, una quella che ha dato lei, l'altra quella che danno altri, e cioè il provvedimento che rende possibile ad un governante di agire senza essere sotto ricatto. Lei ha riportato una lettura da parte di una parte, io riporto una lettura da parte dell'altra. Su questo i vescovi non hanno mai preso posizione e non hanno ritenuto di doverla prendere fino a questo momento.
Anch'io volevo intervenire su qualche silenzio. La questione della scuola, se ne è discusso, la questione del maestro unico, eccetera, perché nella produzione di Bagnasco c'era un accenno. Pochi giorni prima il SIR ha fatto un durissimo attacco per scritto alla riforma della Gelmini. Volevo conoscere un po' l'opinione, se c'era stato qualcuno che ne ha parlato. L'altra questione. La cooperazione internazionale, che è un po' legata anche alla questione dell'8 per mille, lei prima ha detto che questi soldi allo Stato sono aumentati e devono andare secondo le finalità. Sì. Da quello che si sa è che lo Stato non ha nessuna intenzione di spendere questi soldi secondo le finalità, perché 60 milioni sono stati usati per ripianare l'ICI, zero soldi per la fame nel mondo, per i rifugiati. E quindi, come dire, Tremonti è tornato all'antica, mentre Prodi nel scorso governo aveva cercato di riportare quei denari alla finalità. Ne sono stati spesi per la polizia in Albania e anche per pagare le ballerine di Scapagnini intorno all'Etna. Ecco, volevo chiedere se questo tema vi preoccupa. E poi anche la questione della cooperazione, zero soldi per la cooperazione, c'è stata una lettera della Foxiv, il Presidente del Consiglio si fa i massaggi invece di andare alle Nazioni Unite, ecco, su questo tema forse c'è qualche questione.
Oh, per quanto riguarda il tema della scuola, l'accenno lei lo ha notato all'interno della prolusione del Cardinale e noi si condivide una preoccupazione per il ruolo educativo della scuola, tutto quello quindi che va nella direzione dell'accentuazione del ruolo educativo della scuola ci sembra da favorire. Il SIR ha avuto posizioni a favore e posizioni contro, quindi piuttosto direi registrato un dibattito che sta all'interno del mondo dei pedagogisti cattolici, alcuni dei quali sono a favore della vecchia impostazione del problema con la pluralità dei maestri nella classe e altri che invece sono a favore di un maestro unico. Noi preferiamo parlare di maestro prevalente, che è una concezione, diciamo così, che permette di mettere insieme sia l'unicità della figura di riferimento da un punto di vista educativo, sia la compresenza di maggiori specializzazioni per quanto riguarda alcune delle materie a cui i ragazzi possono essere accostati. Peraltro questo problema della prevalenza di un maestro sugli altri può essere anche vissuta come una forma progressiva, cioè partire da una figura prevalente e poi sfociare ad una pluralità anche di figure, ma questo solo la sperimentazione che dovrà essere attuata potrà verificare quali possono essere le soluzioni migliori. Quello che ci auguriamo è che né nel passato né nel presente, cioè quello che constatiamo è che né nel passato né nel presente il discorso viene fatto a partire da quelle che sono le esigenze educative dei ragazzi, quanto piuttosto da un contesto economico o sociale più ampio. Preferiremmo che le esigenze educative e pedagogiche fossero prevalenti in ordine a queste decisioni piuttosto che l'avere dei numeri di maestri in sovrannumero come fu nel passato o il dover fare dei tagli economici alla scuola come è nel presente. Questa è la linea che ci sembra da seguire. Per quanto riguarda il problema dell'utilizzazione dell'8 per mille, noi possiamo rispondere su come utilizziamo il nostro, non so come lo utilizzano gli altri. Ognuno ha una legge da osservare, noi osserviamo quella che ci viene data, che è la legge 222 dell'84 e questa legge 85 ed è questa legge che ispira le nostre scelte e viene sottoposta ogni anno nelle sue conseguenze allo Stato, in quanto noi facciamo rendiconti annuali e quindi lo Stato ogni anno sa se noi abbiamo destinato o meno secondo quello che lo Stato ci ha indicato. E questo è molto importante per capire anche certe polemiche giornalistiche, perché il fatto che noi diamo di più per il sostentamento del clero non è per una scelta nostra. in quanto il sistema noi lo ereditiamo anche in sostituzione di un impegno che lo Stato aveva nei confronti dei sacerdoti con la sottrazione dei beni ecclesiastici. Nel passato lo Stato si era impegnato al sostentamento dei sacerdoti attraverso il sistema delle congrue. L'8 per mille sostituisce le congrue e quindi diventa anzitutto uno strumento con il quale noi dobbiamo assicurare la remunerazione di base a un sacerdote. Questo contro certe polemiche che certe volte vengono rivoltate contro di noi. Non è che noi vogliamo dare di meno alla carità, è che prima dobbiamo sostenere i preti, che tra l'altro è chiaro a tutti sono i primi agenti della carità all'interno delle nostre comunità, perché non è che si fa la carità dando i soldi ai poveri, ma facendo delle azioni che hanno bisogno di soggetti, e il primo soggetto caritativo è appunto il clero stesso. Quindi la stessa remunerazione del clero è uno strumento caritativo all'interno della nostra società. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, auspichiamo che quelli che erano gli obiettivi del millennio non vengano abbandonati dal nostro governo.
Sì, ci avviamo a conclusione.
Monteforte l'unità. Prego. Dunque, mi sembra che sulla scuola lei abbia detto qualcosa in più rispetto a quello che era contenuto nella produzione del Cardinal Bagnasco, dove l'elemento, diciamo così, di sottolineatura positiva rispetto alle novità mi sembrava più forte rispetto alla sua preoccupazione per la questione dei vescovi. Perché lì c'era, diciamo così, un mettere insieme il giudizio positivo sugli elementi di riforma e poi una preoccupazione sulla condizione degli insegnanti, senza però mettere in evidenza il passaggio che lei invece qui ha esplicitato. Una scuola, una riforma che attenta al dato economico e meno al dato educativo crea qualche problema. Comunque questa è semplicemente una... Vengo alla domanda.
Ribadendo che le scelte fatte vanno in un senso che noi giudichiamo educativo, cioè siamo preoccupati che l'elemento economico non prenda il sopravvento. Il discorso di ieri del Presidente della Repubblica, che anche lui ha detto è necessario che la scuola abbia anzitutto una impronta di carattere educativo e le scelte vengano fatte in tal senso, però ci rendiamo conto che ci troviamo in un momento economico difficile. L'importante è che nelle decisioni questo momento economico difficile non tarpi le ali al momento educativo. Questa è l'intenzione nostra.
Dunque, prego. Immigrazione. Elementi, diciamo, di preoccupazione ci sono. La questione del diritto all'asilo, dei ricongiungimenti e anche un clima generale nel paese crea preoccupazione anche tra i vescovi, no? Il tema della scuola l'abbiamo affrontato adesso. Sulla giustizia... Nella produzione mi sembrava che ci fosse così un'apertura di credito nei confronti, diciamo, dell'azione di questo governo. La scuola, il Papa l'altro giorno ha posto il problema dei finanziamenti, del rafforzamento delle scuole, diciamo così, cattoliche. Sabato ci sarà questo incontro tra il Presidente della Repubblica e il Pontefice, e credo anche tra il Segretario di Stato e il Presidente del Consiglio. Che ci sarà in agenda? Cosa vi aspettate da questo incontro?
Non siamo noi ovviamente a fare l'agenda della Santa Sede, quindi su questo mi è difficile pensare cosa può essere. Gli argomenti li sapete più o meno, quelli che sono appunto emersi anche in questo nostro confronto. Peraltro però vorrei ribadire una cosa: il Consiglio Episcopale Permanente non è che si riunisce per dare la pagella al governo. Questo, cioè anche come stile, come approccio alle problematiche, ma per prendere atto che ci sono dei problemi nel Paese in cui sottolinea alcuni valori, alcuni principi, alcuni punti di riferimento, no? Da questo punto di vista quindi non è tanto approvare o meno un governo, quanto richiamare a tutti, governo compreso, ma società nel suo più ampio raggio, quindi uomini di cultura eccetera, che ci sono dei valori che attengono alla dignità della persona, alla convivenza civile, all'apertura, all'accoglienza e così via, che vanno salvaguardati, lasciando poi a ciascuno la sua responsabilità e anche quindi l'esame di coscienza finale con il quale uno può dire ho fatto o non ho fatto. fondo la pagella il governo se la deve dare da sé, non se la deve aspettare dai vescovi, perché non è questo il compito dei vescovi. Il compito dei vescovi, ripeto, è quello di richiamare delle esigenze che, attuate o meno, trovino appunto ascolto da parte dei soggetti sociali.
Fania e Ambrogetti, domande o più che analisi?
Due domande, eccellenza. La prima, il cardinale Bagnasco ha usato toni molto forti sull'immigrazione che non ritrovo nel comunicato finale. Volevo sapere se questo ha un significato. Tra l'altro aveva sottolineato immigrati irregolari, nostri fratelli, ricordiamo che sono nostri fratelli, ma soprattutto aveva parlato prima che il governo varasse definitivamente due misure che riducono molto le possibilità, abbattono quasi del tutto le possibilità di ricongiunzione familiare, di ricongiungimento familiare e il diritto d'asilo. Su questo ci sono stati pronunciamenti severi, molto severi, sia da parte della Santa Sede attraverso una dichiarazione a Radio Vaticana di Monsignor Marchetto, sia di una voce di una struttura CEI, dopo tutto, di Don Nozza sull'Osservatore Romano. Questi giudizi molto critici nei confronti di queste misure come partecipi di una tendenza europea, in entrambi i giudizi c'era questo dato, ma però si riferivano esplicitamente alle misure del governo, sono condivise dalla Conferenza Episcopale in quanto tale. Seconda domanda, così come si è avuta l'impressione nella relazione, nella prolusione del Cardinale, che ci fosse un'apertura, non ovviamente sul punto critico, ma un'apertura della Chiesa al confronto e al dibattito con gli altri sulla questione del testamento biologico, così mi lasci dire dalle sue parole, dal comunicato, sembra invece che ci sia una posizione molto più incentrata sul nodo di fondo sul quale non si può, dal quale non si può transigere, e cioè lei ha capito benissimo il fatto che è una legge più di contenimento che di regolamentazione. Allora, il cardinale si è augurato, ha auspicato una legge con il concorso più ampio possibile, il che presuppone appunto un confronto. Lei pensa che questo confronto debba essere aperto, oppure diciamo è così una misura, una proposta semplicemente di salvaguardia quella che fate?
Oh, per quanto riguarda i toni del comunicato finale sull'immigrazione, non mi sembrano diversi da quelli della prolusione. Il termine fratello lo ritrovo anche qui. Ovviamente il comunicato non è che ripete tutto intero il testo della prolusione, peraltro il comunicato di solito è più breve, assai più breve della prolusione, non contiene soltanto il dibattito sulla prolusione ma su tutti gli altri ordini del giorno, per cui dovendo restringere può perdere questo o l'altra affermazione della prolusione, ma non indica, mi sembra, un cambiamento. Proprio, ripeto, la parola fratello lei può ritrovarla ancora qui. È chiaro però che esso è frutto anche di un confronto tra i vescovi, in cui è emersa pure questa preoccupazione che l'apertura all'accoglienza non significhi un venir meno dell'attenzione ai problemi della sicurezza, il che appunto non significa aver paura dell'altro, ma significa operare positivamente perché attraverso...
E abbiamo trasmesso, in differita dalla Sala Marconi della nostra emittente, confronto tra Sua Eminenza Monsignor Giuseppe Betori, segretario uscente della CEI, ricordiamo che è stato nominato da Papa Benedetto XVI arcivescovo metropolita di Firenze, e i giornalisti. Un confronto che si è svolto durante la conferenza stampa sul comunicato finale dei lavori, sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI.